Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e nell'episodio di oggi parleremo di Golden Axe.
Ma prima di cominciare, come al solito, un po' di news. Quest'oggi vogliamo riportarvi ciò che ci ha lasciato, un messaggio vocale che ci ha lasciato un nostro amico Veneto di Padova, come noi tra l'altro, perché se non lo sapete siamo da queste parti e quindi ve lo facciamo sentire subito.
No, questa bisogna che me la spiegai perché vi ascoltavo su Spotify e non si poteva mettere le stelline. Io ho detto vabbè, mi scarico Anchor solo per dare il voto e non si può neanche qua. Ho detto che manderò un messaggio a sti tosi. Complimenti, veramente si vede che c'è un bel lavoro dietro e infatti paga perché è fatto proprio bene. Mi è capitato di ascoltare altri podcast simili ma veramente mi veniva a piangere. Ho detto ecco, quindi continuate così, anche perché ho bisogno di studiare, perché stiamo con altri amici qua da Padova, ci siamo messi a sviluppare giochi e quindi mi serve studiare robe di altri e non c'è cosa migliore se non sentire il punto di vista di giocatori incalliti, ecco. Quindi continuate così che state facendo un bel lavoro. Ciao Bey!
Vi ricordiamo che se volete mandare anche voi un messaggio come il nostro amico figlio di Bot Thanos, come si chiama, potete farlo lasciandoci un vocale sulla piattaforma Anchor.fm dove state sentendo questo episodio, oppure lasciandoci dei messaggi scritti su Spotify, su iTunes e in tutte le piattaforme da cui ci trovate.
Si chiama Apple Podcast perché iTunes non esiste più, ho scoperto come nome. Comunque è bello perché il nostro amico figlio di Bot Thanos ha capito benissimo e mettendo il in fondo agli episodi, quindi grazie.
E ora un po' di musica.
È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'Hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sballu 17, LDS, Brontolo 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito M85, Noobswick, Appers, Vanax Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadevideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è Golden Axe, è un hack and slash o comunque un picchiaduro a scorrimento di stile fantasy, è uscito nel 1989 ed è stato prodotto e sviluppato dalla Sega per praticamente qualsiasi piattaforma. Noi ci abbiamo giocato per la prima volta per Amiga, però è uscito prima per arcade, poi per Mega Drive, poi ovviamente per Sega Sega e poi per qualsiasi cosa, penso anche per cellulare e per cerchio e legnetto.
Bello cerchio e legnetto, ma è effettivamente uscito per qualsiasi piattaforma.
piattaforme esistente, tra cui anche i remake che sono stati fatti più recentemente per PlayStation, è disponibile su vari store, insomma in tutti i tipi, e c'è anche una versione per ZX Spectrum, che è una di quelle console vissute pochissimo nell'era dell'Intellivision, quindi stiamo parlando di un bel po' di tempo fa, quindi c'è un retroporting addirittura di un gioco dell'89, quindi molto molto bello e ha avuto molto successo come gioco.
Come detto, un gioco che ha avuto tantissimo successo, quindi ancora ora è considerato un classico del genere, anche se è relativamente corto. Infatti il Let's Play, che è di 5 episodi, uno per livello, dura solamente 18 minuti, quasi 19 minuti diciamo, quindi è molto molto corto.
E noi abbiamo giocato alla versione arcade, anche se effettivamente ci ricordiamo molto di più quella Amiga, e punteremo un po' le differenze che ci sono tra le varie versioni. Cosa interessante è che effettivamente non è un vero e proprio mangia monete, non mi è sembrato assolutamente un gioco del genere, perché i nemici hanno energia abbastanza bassa e non ci sono grossi boss che stai lì anni e anni per cercare di buttarli giù.
Probabilmente dovevano ancora imparare.
Esatto.
Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
Ma lo sapevi che siamo anche su TikTok? Ma che ci facciamo noi due su TikTok? Beh, lì potrai trovare delle uscite un po' pazze, tipo delle feffe arte. Chissà cosa sono, eh? Ci vediamo lì!
Il gioco inizia con la selezione del personaggio in una schermata con uno scheletro che io mi ricordo blu, ma in realtà è stato fatto in tantissime maniere, con sulle mani i tre personaggi che sono i protagonisti di questo gioco, e sono l'uomo, la donna e il nano, come viene detto. Ovviamente l'uomo è Axe Butler ed è una specie di Schwarzenegger con lo spadone, la donna è Tyris Flair, che è la Barbara, la Xena del momento, la Amazzone del momento, e poi un personaggio che diventa molto iconico perché particolarissimo ed è il nano con la barba bionda, che si chiama Gillus Thunderhead, quindi testa di fulmine.
Questi sono i tre eroi che potremmo prendere come personaggio da utilizzare nel gioco, e ognuno ha la sua ragione per andare contro il temibile Death Adder, che è il despota che ha conquistato la terra, insomma il territorio dove viviamo, e ognuno ha avuto una perdita, quindi genitori, fratelli, figli, sorelle, cugini di terzo grado, e quindi tutti lo odiano, e quindi i nostri tre eroi cercheranno di sopraffarlo.
Come se non bastasse, Death Adder ha anche rapito la famiglia reale, sia il re che la regina, e sta minacciando tutto il regno di Yuria di uccidere la famiglia reale e di creare ancora più scompiglio nel mondo. È un po' una... io ci ho visto qualche elemento di Kenshiro, non so perché, ma mi piace il fatto che ci siano una banda di cattivi che si è impossessata del trono, e non è un tradimento o qualcosa del genere, sono proprio dei barbari che vanno a conquistare il trono.
Infatti, come vedremo dopo anche dal design di alcuni cattivi, hai citato bene Kenshiro, perché neanche a farlo apposta, il regno si chiama Yuria, ovvero Yulia, che sarebbe l'amore di Kenshiro, quindi diciamo qualche velata citazione c'è.
E infatti il gioco è anche pieno di altre citazioni, prima tra le quali quando iniziamo la storia storia, la prima cosa che ci appare è un nostro cugino di secondo grado, come l'hai chiamato, il nostro cugino di secondo grado preferito, che si chiama Alex, che sta zoppicando verso di noi e ci viene ucciso davanti da il primo nemico, che è uno dei nemici che saranno ricorrenti. I nemici non sono tantissimi, sono 5-6 modelli diversi che si riciclano perché cambiano colore. Si usava tanto il palette swap, quindi cambiare il colore di base dei personaggi, e ci viene ucciso davanti Alex, che questa è una citazione, probabile citazione, perché potrebbe essere tranquillamente Alex Kidd, che è la prima mascotte che ha cercato di fare la Sega. Interessante, perché credo sia una citazione, perché all'interno di un mondo fantasy dove tutti si chiamano Tyrion, Tyrius, c'è un Alex che è un po' insolito,
ed è anche il classico plot da, se vogliamo, gioco di ruolo fantasy. Infatti, per iniziarci all'avventura abbiamo questa scena cruenta dove il personaggio Alex ci spiega la storia, ci dice che The Tother ha rapito la famiglia reale, e quindi noi anche, soprattutto aggiungendo vendetta a tutto questo, perché già The Tother ci aveva fatto del male, in più questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, e quindi noi partiamo a testa bassa per distruggerlo.
Per arrivare al castello dovremo passare per un primo schema che è un villaggio molto semplice, in cui abbiamo la popolazione soggiugata da questi barbari che sono in giro, e qua vengono introdotti i due nemici base del gioco, che sono il nemico generico numero 1 e il nemico generico numero 2. Il primo sembra che abbia gli occhiali da sole, tra l'altro, e l'elmo con le corna, e invece l'altro è pelato con una specie di maracas gigante, in realtà è una palla chiodata, una di quelle armi lì, e sono tutti e due, tra l'altro, vestiti con armatura che è a pezzi, per quello mi ricorda molto Kenshiro da questo punto di vista. Non hanno delle armature complete, ma sono proprio raffazzonati.
Qui notiamo subito una differenza tra i classici picchiaduro, infatti solitamente si vede la barra di energia dei nemici, in questo caso invece non la sappiamo, non si vede, e quindi ai nemici non variano, non si vede che vengono feriti, a parte quando finita la combo cadono a terra. Ma dovremmo aspettare, come in Double Dragon anche ad esempio, quando cadranno a terra facendo il verso, tipo quando si è sconfitti in Street Fighter, e allora lampeggeranno per poi scomparire.
Lampeggeranno e diventeranno di pietra addirittura in alcune versioni, e in alcune scompaiono, in alcune invece appunto si perdono il colore, quindi diventano di pietra. Proseguiremo all'interno di questo primo schema fino a raggiungere i primi boss, e qua a seconda della versione ci sono uno, due boss oppure no. E il primo nemico grosso è questo energumeno, che è alto il doppio degli altri praticamente, pelato con dei bei baffi e un martellone verde, il primo.
Esatto, e qui abbiamo, se vogliamo, un'altra citazione, appunto ricorda molto, riparlando di Kenshiro, il personaggio di Quarry, che è uno degli sgherri di Shin della prima parte del cartone del manga. Ma anche, se vogliamo, siccome ha il martellone ed ha un'armatura non completa, diciamo, ricorda anche Shao Kahn.
Eh sì, è vero, un po' anche Shao Kahn, che però è di Mortal Kombat, che uscirà tra un po' di tempo, quindi forse è una citazione al contrario, diciamo, potrebbe essere una cosa del genere. Ad un certo punto arriveremo a quello che è un cartello con scritto il villaggio della tartaruga, è da quella parte, passeremo al secondo schema dove il villaggio della tartaruga è sopra una tartaruga gigante.
Però prima, come poi nel passaggio tra uno schema e l'altro, ci sarà un piccolo intermezzo, un mini schema, alla fine è un mini gioco in cui noi ci staremo accampando, quindi diciamo gli schemi sono fatti a giornate, quindi arriviamo a fine giornata, si vedrà che noi siamo accampati e quindi staremo riposando con i nostri averi, i nostri sacchi in bella vista, e arriveranno dei fastidiosissimi gnometti che ci ruberanno sia i soldi che il cibo che le magie, di cui parleremo anche adesso, e quindi questo minigioco dura qualche secondo, dove dovremo correre dietro a questi gnometti, prenderli a cazzotti e a calcioni nel sedere per riprendere quello che è nostro.
Per quanto riguarda come si gioca questo gioco, è interessante perché, a differenza di altri picchiaduro del tempo, ci sono delle combo che però non sono non dipendono da che bottone stiamo premendo, ma più che altro dalla distanza che abbiamo dai nemici. Quindi abbiamo la combo che usando la nostra arma primaria, quindi o la spada o l'ascia, mentre se siamo abbastanza vicini possiamo prendere i nemici e lanciarli con un'animazione che però è abbastanza automatica, oppure addirittura facciamo, e questa era la mia preferita, possiamo usare l'elsa della spada o il retro o il piatto, se non mi ricordo male, dell'ascia, per dare un paio di colpi e poi un bel calcione per spedirli il più lontano possibile, per rinviarli in tribuna.
Inoltre, come stavo dicendo, c'è anche il sistema delle magie, che va a sostituire quello, il sistema delle super
che poi si userà negli altri giochi, come ad esempio in Street of Rage col terzo tasto facevi una mossa particolare e consumava la tua energia. Invece in Golden Axe ci sono dei vasi magici che, raccogliendoli, riempiranno la nostra barra. Ci farà fatto vedere i vari livelli delle magie, perché più vasi riempiremo e più magie diverse e sempre più forti potremo fare. E anche in questo caso, come il migliore dei, diciamo, dei giochi di ruolo, ogni personaggio con queste magie si differenzia l'uno con l'altro. Infatti, per dire, il nano Thundered sarà quello che farà più danni in corpo a corpo, ma ha meno vasi magia, quindi anche le sue magie sono un po' più deboli rispetto alle altre.
Sono tre magie, quelle di Thundered, che sono legate al fulmine, giustamente come il suo nome suggerisce. Poi abbiamo il personaggio medio, che è il nostro Axe, quindi il ragazzo che ha le magie che sono legate al vento e alla terra, anche perché ci sono tipo terremoti e cose del genere. E poi la ragazza Tyris, che è la amazzone, che ha tutto quello che è legato al fuoco e ha addirittura sei tipi di magie diverse, tra cui la più potente di tutte, che è chiama un vero e proprio drago a distruggere tutto lo schermo.
E per non farci mancare niente, oltre alle varie combo e al sistema delle magie, ci sono anche le cavalcature, che questa invece è una cosa insolita per un picchiaduro scorrimento. E infatti avremo a disposizione tre tipi di creature da poter cavalcare. Dai classici ci sono due tipi di drago, uno che farà una fiammata sul terreno, che è un po' più difficile da usare perché la distanza è diciamo un po' da calcolare. Un drago invece che sparerà una palla di fuoco orizzontale, che è quella più utile, oppure una creatura
che si chiama Bizarrian o Bizarriano, come viene chiamato, che è una citazione perché è una strana creatura che ha il becco, però ha anche la coda, somiglia un po' a una creatura mitologica. Ma quando l'abbiamo giocato per la prima volta ci siamo ricordati, perché un altro dei giochi che abbiamo giocato in quel periodo è Altered Beast, un altro classico della Sega, che tra l'altro abbiamo fatto il let's play, se non mi ricordo male, anche di questo, ed era un nemico in quel gioco e qua è diventato una cavalcatura.
E a introdurre le cavalcature ci sarà il terzo nemico, diciamo il nemico generico numero 3, che in questo caso sarà un guerriero femmina,
una delle altre amazzoni, come definiamo le aspiranti Xena del gioco. Finiremo lo schema con un altro nemico, un altro boss, che è un cavaliere vestito in armatura completa con uno scudo a torre. Tra l'altro strano che abbia talmente un po', questo è un piccola cosa da geek da armi medievali, e che ha uno spadone e anche uno scudo a torre che usa con una mano sola, che è una roba un po' assurda, ma qua sono tutti fortissimi.
Proseguendo sulla nostra scia di vendetta e cazzotti e spadate, arriveremo a un ponte che ci collega al castello di The Thunder, del boss finale, solo che sarà pieno di nemici del suo esercito, e quindi essendo solo in tre o in due, nel caso appunto giochiamo in coppia, sarà estremamente difficile superare le forze nemiche. Quindi cambiamo obiettivo, ovvero cercare di aggirare l'entrata principale e entrare, diciamo, dal retro senza incontrare il grosso dell'esercito. Per questo dovremmo chiedere l'aiuto di un'aquila gigante.
Per arrivarci però c'è uno dei punti che quando eravamo piccoli io mi ricordo di essere morto tantissimo, ed è un ponte da saltare, perché mentre, a differenza dell'arcade o comunque delle altre versioni, dove c'è la cloche per potersi muovere, il joystick o chiamatelo un po' come volete, e due tasti, quindi il tasto per attaccare e il tasto per saltare, sull'Amiga c'era un tasto solo, quindi se tu volevi saltare dovevi tenere premuto e spingere la cloche in alto, quindi era un po' difficile da saltare normalmente, anche perché l'attacco in salto non è così utile come sembra. Va fatto invece, ho scoperto che l'attacco in salto in corsa è molto forte, quindi correndo e poi saltando successivamente, però appunto cadevamo sempre in questo strapiombo finendo tutti quanti i crediti.
Sì, e dici che sì, l'attacco in corsa, l'attacco in salto dopo la corsa è fortissimo, ma con un pulsante solo per l'Amiga era praticamente impossibile da fare.
Esatto, perché c'era, per correre dovevi usare il joystick due volte verso destra,
sì, dagli due colpetti in avanti, allora cominciava a correre, tenere premuto, saltare, molare, ripremere di nuovo.
L'Amiga era molto particolare per questo genere di cose.
Da pro,
veramente da provare. E se vi lamentate dei joypad di adesso, sappiate che una volta era molto peggio.
No, da pro intendevo da provola.
Ah, da provola, ok. Sono allergico io. A questo punto saliremo su questo pennuto gigante. Stiamo un po' discutendo sul fatto che fosse un falco o un'aquila, in realtà non lo so. Comunque sopra, dai brufoli di questa pennuto usciranno fuori degli scheletri, che sono dei nemici un po' più forti degli altri, ma a un certo punto hanno uno scudo e una spada molto particolare, perché sembra una scimitarra, tra l'altro la spada spada e mi ricorda molto quello di Prince of Persia, lo scheletro di Prince of Persia da un certo punto di vista, e ce n'è uno anche simile in un gioco di Conan di un sacco di tempo fa anche.
Oppure anche in Killer Instinct, Spinal.
Ah giusto, Spinal di Killer Instinct, giustissimo. Faremo comunque questo attraversamento di tutto il falco fino ad arrivare anche al punto dove c'è l'occhio, quindi capiamo effettivamente di essere su un falco gigante che ci trasporterà fino all'entrata del castello reale.
E qui avremo, diciamo, un purpurri di tutti i nemici che abbiamo incontrato fino adesso, compresi anche i boss che sono diventati dei nemici base. Quindi eravamo nemico generico numero 1, numero 2, numero 3, il panzone, il pelato col martellone, il guerriero gigante con lo spadone e lo scudo torre.
E alla fine beccheremo anche The Tadder. E qua è particolare perché quando raggiungiamo la sala del trono, nella versione arcade è pieno di serpenti per terra e c'è l'armatura di The Tadder con il suo elmo che ci viene presentato nell'introduzione al gioco, e questi serpenti pian piano cominciano ad unirsi uno con l'altro a formare il corpo di Death Adder, che appunto comincerà ad attaccarci, un altro boss gigante che ha la Golden Axe in mano, quindi ha l'ascia d'oro con cui ci farà malissimo.
E invece, ad esempio, nella versione Amiga, che è quella che abbiamo giocato per prima da piccoli, Death Adder è sul trono invece normalissimo, e una volta che avremo sconfitto l'ultima orda di nemici si alzerà e comincerà a menarci a darcele di santa ragione. I suoi attacchi inoltre, oltre a essere corpo a corpo come tutti gli attacchi dei nemici, ha anche un attacco a distanza, ovvero agitando l'ascia sul terreno ci manderà delle onde d'urto che dovremmo evitare saltando o correndo via.
In alcune versioni tira proprio un pugno per terra, tipo Terry Bogard di Fatal Fury, e quindi interessante perché ha dei tipi di attacchi diversi. A un certo punto vi fa anche una back body drop, per citare qualcosina di wrestling, e sappiate che abbiamo anche un podcast di wrestling,
ascoltatelo.
E combatteremo fino a finirlo e a privarlo delle sue forze. Lui cadrà a terra, la sua ascia volerà in aria, comincerà a roteare e si conficcherà sulla sua pancia, facendo uscire un sacco di sangue, tra l'altro, nella versione arcade.
E quindi anche The Tadder è stato ucciso da The Tadder, e quindi ci sarà uno spin-off dove The Tadder cerca di uccidere se stesso perché si è ucciso.
Esattamente così. Interessante, tra l'altro, non abbiamo detto prima, ma tutti i nomi in questo gioco sono con l'uguale in mezzo, e credo sia proprio una usanza che proviene dal Giappone, credo, il fatto di separare nome e cognome con un uguale in mezzo, ma è una piccola chicca che vi buttiamo lì. Arriveremo quindi a salvare re e regina, che pian piano avremo intravisto perché sono appesi. Bello che la regina è appesa con le mani dietro la schiena mentre il re è appeso a testa in giù per i piedi, e cadranno tutti e due a un certo punto facendosi malissimo perché il re cade di collo e la regina andrà dal re a dargli supporto.
Avremo quindi salvato il regno e fermato le ambizioni di conquista di The Tadder.
Ma non finirà qui, perché Golden Axe non è l'unico di questa serie, ci sono almeno altri due giochi, ma in realtà ce ne sono credo una decina tra una cosa e l'altra. Ci sono sicuramente due giochi, Golden Axe 2 e 3, che sono seguiti veri e propri di questi, con altri personaggi che ritornano, a volte c'è il nano da salvare o comunque da invecchiato che ci darà una mano. E cosa interessante, ci sono anche degli altri tipi di gioco, perché c'è una modalità in alcuni di questi giochi che è la modalità duel, ovvero la possibilità di menarsi uno con l'altro fondamentalmente, quindi un picchiaduro vero e proprio, non a scorrimento. Tra l'altro nel gioco c'è il friendly fire, quindi ci possiamo picchiare uno con l'altro, cosa che sai, come sai bene Yuga, mi piace tantissimo fare,
è una cosa che odio tantissimo.
E da questa modalità duel ci sono degli spin off, ci sono dei picchiaduri veri e propri, uno molto bello tra l'altro l'arcade, che abbiamo scoperto anche da poco, si chiama The Duel proprio, è molto interessante. Oltre al fatto che poi i personaggi sono apparsi in tantissimi altri giochi, soprattutto della Sega.
Prima di passare alle votazioni però ci terrei a far notare una cosa un po' strana, un po' particolare. Infatti l'arma di Thunderhead, che è un'ascia ovviamente, essendo un nano barbaro, è un'ascia che però nel gioco è dorata, quindi all'inizio quando ci ho giocato le prime volte pensavo che quella fosse la Golden Axe, ecco, quindi tipo, ma che senso ha, ce l'abbiamo già e quindi saremo fortissimi. Invece quella lì ovviamente sarà la replica presa a San Marino in plasticone.
Plasticone. Questo era quindi Golden Axe, un titolo molto interessante che ha segnato la storia dei videogiochi. Esce nell'89, che è lo stesso anno dell'inizio, diciamo, del Genesis, conosciuto praticamente in tutto il mondo tranne che in America come Mega Drive. È interessante perché i primi giochi, soprattutto del Mega Drive, che andavano contro il NES e successivamente il Super Nintendo, mostrano un po' la grossa differenza di stili di videogiochi come vengono anche messi sul mercato, perché mentre la Nintendo mantiene più un animo family friendly con giochi come Super Mario, come Zelda o tanti altri che sono molto più semplici e molto più giocosi, mettono in risalto appunto il lato giocoso della cosa, invece la Mega Drive va tanto di heavy metal con quest'anima sovversiva e sangue, comunque violenza o un pochino più di contenuti per adulti.
E siamo arrivati al consueto appuntamento con i voti. Ace, tu che voto dai a questo gioco?
Ho deciso di dare 6 serpenti di The Tudder su 10, un voto un po' più basso dei miei soliti. Sapete che io apprezzo tantissimo i videogiochi, se non li avrei fatti non li avremmo portati qua dentro, anche se forse prima o poi porteremo anche giochi che non ci sono piaciuti, perché sennò non sarebbe una vera e propria enciclopedia. Questo gioco è bello, ha segnato la storia sicuramente, però è invecchiato un po' male secondo me, rispetto a tante altre versioni. Soprattutto ad esempio io mi ricordo molto Golden Axe 3, che è molto bello e è invecchiato molto meglio secondo me del primo, anche se il primo è comunque il classico, ha delle musiche molto belle, una grafica che a seconda della versione può essere molto bella o terribile da un certo punto di vista. E purtroppo però visto che è molto corto e la varietà dei nemici è, ce ne sono veramente 10 in tutto, non mi ha permesso di godermelo a pieno. Diciamo che se l'avessi giocato in quegli anni in sala giochi avrei puntato più che altro su altri giochi che sono usciti nello stesso periodo molto migliori.
E tu, Yuga?
Io gli do invece 8 calcioni nel sedere a quegli gnomi maledetti su 10. E a differenza di te, io amo questo tipo di giochi. Io i picchiaduro scorrimento, come sai e come avete imparato a conoscermi dai let's play che facciamo, adoro proprio questa modalità di gioco semplice, perché non ho, per carità, mi piacciono anche i giochi con un po' più di testa, ma questi qua sono proprio per divertimento, proprio per scaricare l'adrenalina, lo stress, ti metti là, tiri qualche cazzotto fino alla fine, metti i gettoni e sei molto meglio se giocato in compagnia, perché da soli sì, ok, è per finire il gioco, ma in compagnia, come avete visto nel let's play, saltano fuori delle cose esilaranti.
E che se ne dica che i videogiochi causano violenza, in realtà la violenza rimane dentro il videogioco stesso e scarichi la tensione proprio perché poi fuori, lo conosco benissimo Yuga, mio fratello, lo conosco da sempre, è una persona tranquillissima, quindi no, i videogiochi sono fighi.
Infatti rimangono anche nel videogioco, perché ho provato a tirare dei vasi per vedere se veniva un drago, ma purtroppo non funziona.
Questo era il gioco di oggi. Se volete consigliarci altri videogiochi da trattare, non per forza del let's play, potete veramente scrivere qualunque cosa possibile, e tra l'altro potete anche consigliarci o essere ospiti anche della trasmissione, magari possiamo organizzarci. Potete scriverci anche a acethebrave@gmail.com, vi do anche questo nuovo indirizzo che potete utilizzare, e ovviamente tutte le recensioni possibili sui vari Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e tanto altro. Ci stiamo organizzando anche per andare su Spreaker.
E come ospiti ovviamente intendiamo via chiamata Skype o in teleconferenza, anche perché casa mia non è enorme, quindi non è che possiamo avere un pubblico qua dentro.
Con questo è tutto, io sono Ace.
Io sono Yuga.
Namaste, be brave.
Perché ti fa così tanto ridere?